Sono le 12 e quasi 35 minuti, questa è Rete 2, Alphaville, Mattia Pelli al microfono. Il conflitto a Gaza prosegue ormai da oltre due mesi, una guerra scandita da richieste inascoltate di un immediato cessate il fuoco umanitario, da terrore, da annunci che arrivano dall'ONU su un'area ormai diventata un inferno, dove manca tutto, primo fra tutti il cibo. Ma quello che sappiamo di questo conflitto è sempre più frammentato. Da quel terribile 7 ottobre sono stati uccisi decine di giornalisti e giornaliste e ovviamente tantissimi civili, quasi 19.000 a Gaza, il 70% purtroppo sono donne e bambini. Secondo l'organizzazione indipendente con sede a New York, il Comitato per la protezione dei giornalisti, ad oggi nella regione sono 63 i reporter che hanno perso la vita, 56 erano palestinesi, 4 israeliani e 3 libanesi. Buongiorno Cristina.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Scompaiono quindi le voci indipendenti e i professionisti dei media e si apre quindi sempre più la strada a propaganda e informazione inquinata. Questa è la situazione. Di informazione in tempo di guerra parliamo proprio in quest'ultima mezz'ora di Alphaville con due ospiti. Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera nelle zone di guerra, che oggi raggiungiamo a Tel Aviv. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno Cristina, sì, a Tel Aviv. Sono arrivato a Tel Aviv.
Sì, ricordiamo che lei è stato per molti anni corrispondente da Israele. Proprio questa settimana, lo vogliamo ricordare e sottolineare, è stato insignito della menzione speciale del premio Eugenio Scalfari per il giornalismo come inviato di guerra. E ricordiamo anche il suo ultimo libro, Guerra Infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina, edito da Solferino Edizioni. E benvenuto ad Alphaville anche a Ivano Somaini, ingegnere informatico, esperto in sicurezza ed ingegneria sociale, che si concentra sull'importanza delle fonti pubbliche nella verifica dei dati. Buongiorno Ivano Somaini.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, Cristina, prima di iniziare la nostra chiacchierata, per introdurre la discussione, vi propongo di ascoltare insieme una breve intervista a Patrick Zaki, attivista noto per i diritti umani egiziano, nato tra l'altro in una famiglia cristiano-copta e imprigionato per due anni nel suo paese per aver descritto la situazione di discriminazione che vive questa minoranza. Gli ho chiesto, prima di tutto, e questo sarà forse uno dei temi della nostra discussione, come il mondo arabo sta vivendo il conflitto a Gaza, un punto di vista che noi tendiamo ad escludere dai nostri media. Sentiamo la sua risposta.
Se si parla di governi, non credo che questi possano smettere di trattare con l'Occidente. Ma se si parla della popolazione, non credo che gli arabi credano più alla superiorità morale dell'Occidente e al fatto che si preoccupino davvero dei diritti umani e della democrazia. E non credo che gli arabi siano disposti a sentire di nuovo tutti questi slogan che provengono dai paesi europei che parlano di essere più democratici, più attenti ai diritti umani. Se dunque i rapporti tra stati arabi e paesi occidentali continueranno, perché ci sono accordi e affari che li legano, quello che sta succedendo a Gaza rappresenta una rottura e le popolazioni arabe pensano che i paesi occidentali non hanno detto la verità. Perché, si chiedono in molti, non hanno condannato l'uccisione dei civili palestinesi innocenti come hanno fatto riguardo a quanto accaduto il 7 ottobre in Israele?
Killing of the innocent civilians of Palestine as they did for the other side.
Un altro tema centrale nella battaglia che si sta svolgendo attorno all'informazione e alla propaganda nella guerra a Gaza è quello di una supposta guerra di civiltà, no? Contro società arabe rimaste indietro sul piano dei diritti, in particolare delle donne e delle persone LGBTQ di cui Israele si fa a paladina. Sentiamo su questo ancora Patrick Zaki.
Believe me that question make me laugh so much because
questa domanda mi fa molto ridere perché Israele stesso non ha riconosciuto i diritti LGBTQ e si è opposto ai matrimoni gay e a tutte le forme di rappresentanza delle minoranze di genere. Quindi è solo un ragionamento per far sì che più persone sostengano Israele o siano dalla sua parte. Ma la realtà che illustrano le tante associazioni per i diritti umani è che ci sono stati molti casi di abusi sulle minoranze. Si tratta, insomma, soltanto di propaganda.
So it's only like a propaganda that they want to use to get more support.
Allora, Cremonesi, Lorenzo Cremonesi, io vorrei iniziare con lei dopo aver sentito le parole di Patrick Zaki, che ovviamente sono piene di spunti, anche perché no, si possono essere contestate, ma una cosa importante che emerge dalle sue parole è che l'informazione che ci arriva da Israele e da Gaza sulla guerra è in verità un'informazione che in qualche modo nega il punto di vista di una parte consistente del mondo, in particolare dei paesi arabi e dei paesi del sud del mondo?
Allora, Patrick apre dei problemi apparentemente semplici, ma di una tematica estremamente complessa. Perché, per esempio, rispondo con un elemento di contraddizione. Noi sappiamo che Netanyahu in questo momento è un leader contestato, è un leader che è ai minimi storici, era già stato contestato prima della guerra. Non dimentichiamo, Israele è un paese in semiguerra civile prima del 7 di ottobre, ed è questo uno stato delle grandi difficoltà, e cioè Netanyahu non parlava da mesi e mesi con i suoi militari, con i suoi comandanti, col Mossad, che lo contestavano, addirittura sostenevano che il suo governo, la sua coalizione costruita ad hoc per salvarlo, perché noi sappiamo che Netanyahu era sotto inchiesta, se non fosse stato più primo ministro rischiava il carcere per corruzione, addirittura il suo governo rappresentava un pericolo per la sicurezza dello Stato, sostenendo gli estremisti coloni, sostenendo quelle fazioni che anche fisicamente, anche militarmente attaccano i palestinesi in Cisgiordania, che negano la possibilità dei due stati e quindi indirettamente e anche direttamente fanno crescere Hamas. Eppure questa guerra, che lui sta tanto furbescamente, lasciatemi usare questo termine, cavalcando, lui la vuole prolungare all'infinito, nonostante le pressioni della comunità internazionale, degli americani. Abbiamo qua Sullivan, l'inviato speciale, il consigliere per la sicurezza di Biden, che è qua, che lo implora, che chiede che questa guerra finisca almeno nella dinamica che abbiamo visto negli ultimi due mesi. Questa guerra è sostenuta all'unanimità dalla popolazione israeliana. Cioè, come io ho vissuto 20 anni qua da corrispondente, 20 anni sono lunghi, ho visto tante guerre, dal 1980 al 2001 e poi ancora nel 2005 e 2006. Io non ho mai visto una guerra così popolare. E Netanyahu giustamente cavalca la sua popolarità per cercare di riguadagnare legittimità in vista di un'eventuale elezione, e non lo darei neanche del tutto morto, perché se Netanyahu davvero riuscisse nei prossimi mesi a dire guardate, vi ho svuotato metà Gaza e ho distrutto Hamas, allora i suoi punti tornerebbero a essere più alti di quelli che sono attualmente. Allora, una democrazia, perché non si può mettere in dubbio che per gli ebrei, ripeto, per gli ebrei, non per gli arabi, ma per gli ebrei, questa è una democrazia perfetta, con una libertà di stampa incredibile. Io volevo vedere in Italia o in Svizzera, dopo un massacro come quello gravissimo del 7 di ottobre, vedere il giorno dopo una parte della stampa, dei media schierati contro il loro stesso governo, accusando Netanyahu di non essere stato efficiente. Cioè, c'è una libertà incredibile di stampa. Allora, questa opinione pubblica sostiene questa guerra, ma la sostiene così com'è. Poi, a questo punto, parliamo un attimo per rispondere direttamente alla vostra domanda, e cioè com'è coperta questa guerra. Questa guerra non è coperta. Questa guerra, non è coperta dalla stampa occidentale. Però, ha una presenza...
Appunto Lorenzo... scuso, allora, perché effettivamente guardando che ne so le reti televisive arabe, pensando Al Jazeera, invece è coperta, e come Al Jazeera ha ancora dei giornalisti, allora, a Gaza, forse è una delle uniche che tra l'altro muoiono quasi ogni giorno,
certo. Ma non perché gli altri non ci vogliono andare. Il 7 di ottobre è stato, come dire, un fulmine a ciel sereno. Non c'erano corrispondenti in quel momento, inviati in quel momento stranieri, non c'erano, anche Al Jazeera non ha degli inviati, ha dei corrispondenti che sono palestinesi locali, cioè hanno funzionato e funzionano le sedi locali. Il mio amico Nidal, per esempio, che è il capo ufficio della Reuters, è un palestinese di Gaza e lavora a Gaza, e quindi lui copre. Cioè, chi aveva una presenza come dire, una presenza fissa, quindi di residenti che fanno i giornalisti, ha la copertura. Al Jazeera è coperta perché ha un ufficio, storicamente ha un ufficio a Gaza da decenni. Che cosa vuol dire avere un ufficio a Gaza? Vuol dire che chi copre Gaza è coinvolto, e questo io lo dico sempre, questo è il valore dell'inviato, ormai ne parlo veramente con cognizione di causa. Che cos'è l'inviato? È un perfetto sconosciuto, magari poi non è un perfetto sconosciuto, nel senso conosce quell'area, ci va più volte, però non ha la mamma che muore sotto le bombe degli israeliani, non ha il figlio, non ha la sua proprietà, non ha la casa, quindi ha una visione più distaccata. Quindi che cosa vuol dire? Che questo io chiamo questa gente eroi, attenzione, per me i colleghi di Gaza, più tutti sono colleghi, non sono agenti come qualcuno ha detto, perché qui qualcuno voleva anche ucciderli. Tenete solo conto questo fatto, il giorno dell'attacco, il 7 di ottobre, grazie a loro che erano sul posto, che poi quando hanno saputo, hanno capito, poi ognuno ha i suoi contatti, vivono lì, quindi avranno qualche amico di Hamas che gli ha detto guardate, venite, vedete, loro hanno raccontato al mondo quello che sta capitando per primi, cioè l'Israele che ha reagito anche militarmente, che poi c'è stata una reazione confusa, i militari erano assolutamente fuori, non avevano capito nulla, ma i primi volontari tra i servizi, quelli che si chiamano i Miluim, quelli che fanno il servizio militare da anziani, da adulti, cioè finito l'epoca della leva, sono intervenuti grazie alle prime immagini che i colleghi di Gaza diffondevano dalle zone controllate da Hamas, addirittura nelle prossimità degli insediamenti attaccati, con i morti per la strada, tutte le efferatezze che Hamas stava compiendo. Dopodiché c'è stata una scelta, questa è una politica che Israele ha già usato nella Piombo Fuso 2008-2009, nel 2014, nel 2020, di cercare di bloccare l'accesso della stampa. E questa cosa, visto che voi state parlando di patrizzati, sì, coinvolge l'Egitto, perché l'Egitto di Al-Sisi vede in Hamas il pericolo pubblico numero uno.
Se Lorenzo, ci torniamo.
Che non vuole Hamas.
Sì. Ci torniamo tra poco, diamo la parola a Ivano Somaini perché lei ha citato proprio le immagini, quindi chiediamo a Ivano Somaini prima di tutto di spiegarci il suo lavoro e soprattutto l'aspetto che ci interessa di più oggi, la verifica delle fonti. Quali sono gli strumenti per intervenire su un video, immagini per modificare questi materiali? Sappiamo che nel corso soprattutto di una zona di guerra sono spesso strumentalizzati.
Allora io lavoro nel settore della sicurezza informatica e oggi gestisco un team di hacker etici. In poche parole simuliamo attacchi hacker su richiesta per identificare possibili falle nei sistemi informatici dei nostri clienti, così che a sua volta potranno risolvere e avere dei sistemi più sicuri e difficili da attaccare. E negli ultimi anni mi sono specializzato nel Open Source Intelligence, cosiddetta OSINT. Si tratta di una disciplina dell'intelligence che si occupa della ricerca, della raccolta e dell'analisi di dati tratti da fonti aperte. A volte le informazioni non vengono per forza manipolate, ma vengono semplicemente tolte dal loro contesto iniziale e messe in un nuovo contesto per poi essere strumentalizzate. Come è capitato qualche settimana fa, un video di una manifestazione pro-Palestina che era stata fatta qualche anno fa a Zurigo e poi l'hanno pubblicata su Twitter lasciando intendere che fosse una dimostrazione pro-Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre. Altre volte invece vengono modificate queste immagini e questi video tramite dei programmi tipo Photoshop, oppure addirittura al giorno d'oggi vengono direttamente generate tramite l'intelligenza artificiale.
Questo ci racconta del fatto che la guerra viene anche combattuta su internet, in particolare sui social, per chi è presente magari su X, che prima era Twitter, o su altri social, può rendersi conto che c'è una battaglia battaglia, anche sulle immagini, immagini spesso riutilizzate, come lei ci raccontava, decontestualizzate, che quindi vengono utilizzate a fini propagandistici. Tra l'altro, Somaini, il lavoro di verifica su internet di fotografie, di contenuti, è diventato un lavoro estremamente importante anche per le grandissime agenzie di stampa e media.
Sì, al giorno d'oggi ci sono sempre più agenzie che hanno un dipartimento di fact-checking, quindi che vanno a verificare se le immagini che hanno trovato sono corrette, sono state tolte dal contesto corretto, e tendenzialmente si va a cercare di identificare la fonte primaria, quindi chi ha pubblicato per la prima volta l'immagine, per poi capire in che contesto sono state trovate queste informazioni e cos'è il background della storia che viene raccontata.
Ecco, però spesso quello che succede, Somaini, è che una notizia sbagliata, un'informazione, una fotografia utilizzata in modo propagandistico, decontestualizzata, anche poi se viene così debunkata, non so se la parola è giusta, poi resta in realtà, perché poi il lavoro che voi fate nell'indicare il fatto che è un falso ha meno importanza in realtà della informazione iniziale. Pensiamo per esempio un caso che ha fatto discutere tantissimo e che ha suscitato una reazione incredibile nel mondo dopo il 7 ottobre, cioè la storia dei bambini decapitati, che non è stata più ripresa da nessuno e che anzi è stata negata dalle stesse agenzie che l'avevano diffusa. E però quell'informazione resta, quindi il vostro lavoro spesso è un po' un lavoro di Sisifo.
Purtroppo sì, spesso e volentieri, specialmente tramite i social media, queste informazioni vengono sparse a una velocità impressionante e ripubblicate su più social media e riprese da varie da media. Poi quando una verifica viene fatta, come in questo caso dei bambini o dei bebè decapitati, non viene semplicemente più menzionata, però non ha più questo interesse che ha avuto inizialmente lo scandalo di questa atrocità.
Lorenzo Cremonesi, quale ruolo quindi sta esercitando la propaganda da entrambe le parti nel conflitto in corso a Gaza? Possiamo fare degli esempi, credo, poi da più parte israeliana.
Stiamo dicendo, non mi stupisce, è caratteristica di ogni guerra, la propaganda, la falsificazione, esagerare o diminuire le vittime. Oggi si usa internet e una volta si usavano altri strumenti, ma non c'è praticamente niente di nuovo. Allora, per rispondere e per completare quello che stavo dicendo prima,
sì.
Che cosa succede oggi a Gaza? Oggi a Gaza succede che di fatto i giornalisti, stranieri, che siano arabi o che siano occidentali, non entrano. È entrata l'altro giorno una collega per la prima volta della CNN con una delegazione europea, se non erro, ha fatto un brevissimo video da un ospedale vicino a Rafia, quindi è entrata dall'Egitto, ma è una cosa brevissima, è la prima testimonianza, diciamo così, indipendente. Se no, si va embedded, tra virgolette, come si dice, cioè accreditati con gli israeliani, perché gli egiziani non fanno entrare. Addirittura ci sono stati un paio di viaggi via autobus organizzati dal ministero dal press office del Cairo, dove i giornalisti sono arrivati neanche esattamente sul confine di Rafia a El Arish, quindi non sono rimasti nel territorio egiziano per vedere più che altro il passaggio dei convogli umanitari. Di qua, cioè da Israele, si entra con i contagocce, accreditati con gli israeliani, dove si firma un documento dove si dice che ci sarà soltanto l'ufficiale militare che ti accompagna, non si potrà parlare con i palestinesi, nessun palestinese potrà essere intervistato, tutte le immagini dovranno essere controllate e verificate dalla censura israeliana e addirittura i racconti, cioè anche quello che verrà scritto, sì, il giornalista si impegna a farlo leggerlo e a farlo censurare nel caso non vada bene agli israeliani. Capite il tipo di informazioni? Non si fa, certo, se uno può lo fa, comunque è meglio che nulla, ma certamente è una visione parzialissima del racconto. E quindi che cosa capita? Capita, per esempio, che l'altro giorno Al Jazeera ha diffuso un video e un racconto dal suo inviato locale, del suo corrispondente, scusate, locale, che in una scuola del centro-sud attorno a Khan Yunis diceva c'era stato un massacro di 15 tra bambini e donne in una scuola da parte degli israeliani, che addirittura lo dicevano stati massacrati a colpi di mitra, quindi un massacro, cioè non era la bomba che cade per errore o per semi-errore su un edificio, ma proprio massacrati, non è stato ripreso quasi dalla stampa occidentale perché di fatto non è verificabile. C'è da aggiungere che per ovvi motivi, perché non stiamo a fare i santerelli sulla pelle degli altri, per ovvi motivi i giornalisti seguono alcune regole. Per esempio, noi non abbiamo visto nella stampa stanziale Reuters, Associated Press, che poi sono grosse testate, Al Jazeera, Reuters, Associated Press, non sono delle testate minori della galassia palestinese. Non abbiamo visto, per esempio, dirci esattamente che tipo di reazione anti-Hamas c'è, cioè la gente è davvero così felice che Hamas sulla loro pelle, perché di fatto questo è, abbia compiuto quell'operazione con tutte le conseguenze che questo comporta, e cioè tutti quei morti, tutte quelle distruzioni, di fatto lo sbancamento di un popolo intero. Non l'abbiamo visto, come del resto noi non vediamo nulla, quello che dicevate voi degli israeliani, qui c'è una progressiva esaltazione delle vittime del 7 di ottobre. Adesso è ritornata la questione delle donne, giustamente avete sottolineato quella questione dei bambini. Un'altra storia che girava e che poi non è stata più ripresa perché era evidentemente falsa, ma che aveva fatto colpo i primissimi giorni, mi ricordo che mi diceva anche un portavoce militare addirittura, che dicevano che avrebbero trovato, poi non era vero, ma avevano trovato un bambino che era stato ucciso dopo essere messo in un forno a microonde. Voi sapete cos'è la simbologia del forno, certo, del discorso dell'Olocausto. C'è questa continuità della storia del massacro, della storia del pogrom, anche usare questo termine, pogrom. Continuità che cos'è? Continuità con i pogrom nell'est Europa, con l'antisemitismo cristiano di tutti i secoli precedenti il nostro.
Ma Lorenzo Cremanesi, certo, questo è simbolicamente estremamente, estremamente forte, però i giornalisti continuano a morire, probabilmente non ne sono mai morti così tanti in un conflitto in così poco tempo come è successo in questo periodo, proprio nel conflitto israelo-palestinese. Ma qualche giorno fa è uscito un rapporto di Amnesty e della Reuters che riguarda proprio l'uccisione di due giornalisti nel sud del Libano, nel quale si dice che in realtà i tank israeliani li hanno presi di mira volontariamente, sapendo che erano giornalisti. I giornalisti sono diventati un bersaglio, Lorenzo Cremonesi?
Guardate, su questo do una risposta in due puntate.
Siamo in conclusione, per cui brevissimo.
Allora, in primissima puntata della 560, anche oltre i giornalisti palestinesi morti a Gaza, direi che un buon numero sono morti non perché giornalisti, ma perché cittadini di Gaza sono lì, probabilmente per il loro mestiere vanno nelle zone anche più pericolose, dove è meglio non andare, da dove la gente scappa, e vengono colpiti come giornalisti, direi di no, vengono colpiti perché sono in una zona di guerra molto pericolosa, come abbiamo visto. Secondo, e questo è un elemento, io sono stato 2 ore e mezzo preso di mira a Gaza nel gennaio 2009 dai cecchini israeliani, che sapevano benissimo, che avevano capito benissimo che non ero perlomeno un pericoloso terrorista, e io gridavo e mi sentivano che ero un giornalista, eppure per 2 e mezzo mi hanno sparato. Io sono convinto che questo è un problema enorme, perché in Israele cresce il numero degli elementi radicali fondamentalisti israeliani pro e ebraici e questi hanno dei ruoli a questo punto di comando e vedono nei giornalisti dei nemici. E quindi io credo che in molti casi, per esempio Shirin Abadi, collega bravissima che io conosco di Al Jazeera, assassinata a Jenin pochi mesi fa, Shirin venne presa di mira, aveva il giubbotto antiproiettile con scritto press, è
stata ce la ricordiamo, sì.
Da un cerchino, e lo sapete bene. Certo. E qui io posso dire, ho decine di casi di attacchi a giornalisti
purtroppo
da parte di questi criminali.
Purtroppo i giornalisti sono spesso presi di mira, dunque, come dimostrano anche questi ultimi eventi. Noi dobbiamo chiudere qui la nostra chiacchierata, i temi sono tantissimi, chissà, forse avremo l'occasione di riparlarne più avanti. Salutiamo i nostri ospiti.
Sì, grazie Lorenzo Cremonesi, l'abbiamo raggiunto a Tel Aviv, inviato del Corriere della Sera nelle zone di guerra. Grazie mille Lorenzo. E grazie,
grazie
a Ivano Somaini, ingegnere informatico, esperto in sicurezza di ingegneria sociale. Si concentra sull'importanza delle fonti pubbliche nella verifica dei fatti. Ci torneremo per forza. Grazie.
Grazie a voi.